Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Aperte le virgolette. Per inseguire una sicurezza strategica basata sul riarmo all'interno dell'Italia e dell'Unione Europea si rischia di sacrificare la sicurezza sociale. Fine della citazione. Venerdì scorso, 5 giugno, a Roma, alla Camera, è stato presentato il rapporto coordinato da Fabrizio Battistelli, presidente e fondatore dell'archivio Disarmo, Europa quale difesa. Sicurezza strategica basata sul riarmo un po' come alternativa alla spesa necessaria per la sicurezza sociale. Questo è il concetto che ha posto il presidente dell'archivio Disarmo Fabrizio Battistelli venerdì scorso. Ma non solo, a questo aspetto ha aggiunto un'ulteriore considerazione. Il riarmo, ha detto, mangerà il welfare e le pensioni o farà salire le tasse. Comunque la si vede, la prospettiva non sembra essere comunque una prospettiva positiva. Iniziamo da qui questa mattina, partiamo appunto dal riarmo, vedremo il ruolo del sistema bancario in questo processo e poi concluderemo con il racconto di un mondo, quello bancario, giunto forse proprio in queste ore ad un tornante decisivo della propria storia e tra una decina di minuti, anche meno, ci collegheremo con chi ci aiuterà un po' a decodificare i messaggi che stanno circolando da 24 ore a questa parte sul mondo bancario italiano. Qualche esitazione ancora di iniziare la trasmissione di questa mattina perché non riusciamo a metterci in contatto con quello che doveva essere il nostro primo ospite, Fabrizio Battistelli, appunto il presidente di Archivio Disarmo. Sperando che tra qualche istante ci si possa collegare con lui, io ne approfitto per leggervi alcuni passaggi di un articolo di Alessia Grossi sul Fatto Quotidiano proprio di venerdì scorso, cioè il giorno in cui è stato presentato questo rapporto di Archivio Disarmo. In quel report si ricorda, c'è scritto l'impegno del 3,5% del PIL solo per la difesa strettamente militare ed è una percentuale che è stata accettata anche dal governo italiano e si scrive è una percentuale, come è scritto nel rapporto, esorbitante. O la Presidente del Consiglio se ne rende conto e al vertice NATO che si terrà ad Ankara a luglio recede dall'accordo, spiega appunto ha spiegato venerdì scorso Fabrizio Battistelli, oppure lascerà in eredità ai prossimi governi una spesa militare fuori controllo che, se veramente fosse pari al 3,5% del PIL, nel 2035 raggiungerebbe l'astronomica cifra di 83 miliardi e 950 milioni di euro. Un attimo di pazienza, forse riusciamo a collegarci con Battistelli. Franco Battistelli, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno.
Allora, siamo riusciti a metterci in contatto con lei, sociologo, presidente, cofondatore dell'Istituto di Ricerca Internazionale Archivio di Sarmo. Io già leggevo alcuni passaggi sintetici delle considerazioni che lei ha fatto, però volevo ritornarci proprio con lei su quella principale, cioè a dire il concetto per il quale per inseguire una sicurezza strategica basata sul riarmo, ha detto in occasione della presentazione del rapporto, all'interno dell'Italia e dell'Unione Europea si rischia di sacrificare la sicurezza sociale. Siamo a questo punto, Battistelli?
Sì, effettivamente sì. C'è un rapporto, tecnicamente si chiama di sostituzione fra un tipo di spesa con un altro. Ora, la spesa privilegiata sembra essere oggi quella dei Rearm Europe e imposta dal vertice NATO dell'AIA, per cui i paesi membri dovrebbero spendere il 5% del PIL per la difesa, di cui 3-5 per armamenti. Da una parte questo tipo di spesa finirebbe per sacrificare la spesa sociale, perché non c'è una terza, una quarta possibilità tra aumentare il debito pubblico, e questo l'Italia assolutamente non se lo può permettere, oppure aumentare il prelievo fiscale. Non mi sembra il governo orientato ad aumentare le tasse o a mettere la patrimoniale. E infine l'ultima via, la più disperata, è quella di prendere le risorse dove ci sono, cioè nel welfare, cioè nella sanità e nell'istruzione.
C'è una questione legata a quell'impegno della soglia del 3,5% del PIL per la difesa strettamente militare, cioè quello dovrebbe essere il minimo della spesa degli stati per appunto la difesa strettamente militare. Lei ha detto che quel limite lì è un limite esorbitante. Meloni rischia di lasciare ai futuri governi una spesa militare fuori controllo.
Sì, assolutamente, perché se dovesse aumentare in proporzione del 3-5% di un PIL anche il più debole che possiamo stimare come quello attuale, 0,5-0,6%, vorrebbe dire qualcosa come 8-9 miliardi di più all'anno, per arrivare a fine del decennio previsto, cioè nel 35, con la cifra incredibile di 84 miliardi di euro spesi per la difesa. E se questa è una cosa, non dico accettabile politicamente, è un altro discorso, ma gestibile sul piano dei conti pubblici, e ciascuno può rendersi conto che è assolutamente impraticabile.
E allora la domanda seguente è: come può l'Europa garantire la propria sicurezza senza mettere a rischio il modello sociale che ne ha rappresentato in tutti questi decenni un po' il pilastro, Battistelli?
Beh, deve completamente cambiare approccio, non deve continuare a pensare che ciascuno Stato deve dare il massimo, un massimo che magari per i paesi cosiddetti frugali può essere molto più ampio, perché è più ampio lo spazio fiscale, hanno più risorse, non hanno il debito impressionante che ha l'Italia, come del resto ha anche la Francia. Quindi non tutti i paesi sono nella stessa situazione, ma soprattutto deve cambiare cambiare ottica, cioè deve cominciare a pensare alla difesa, alla quale noi riteniamo si debba pensare, non siamo pacifisti assoluti, ideologici, per cui non c'è bisogno di difendersi nel mondo di oggi, purtroppo c'è bisogno anche di difendersi, ma tutto questo va fatto col minore dei costi, il massimo dei risparmi, il massimo dell'efficienza e soprattutto senza toccare lo Stato sociale, che è la grande ritrovato dell'Europa. Questo si può fare semplicemente passando dal modello nazionalistico di singoli stati, ognuno dei quali persegue la sua politica estera, la sua politica della difesa come gli pare, a un'unica visione comune della politica internazionale e anche quindi della sicurezza internazionale e della difesa, nella quale si razionalizza la spesa. Se oggi le spese che i singoli paesi 27 devono sostenere come singoli, ponendosi addirittura al secondo posto nel mondo messi insieme dopo gli Stati Uniti e prima della Cina, se invece le stesse cifre esorbitanti noi le mettessimo a fattor comune suddividendole ed evitando tutte le duplicazioni, avremmo dei risparmi tali che ci permetterebbero di avere una difesa più efficiente ed efficace e naturalmente molto meno costosa. Questo però significa rinunciare alla pretesa di ogni paese di avere una presenza e un arsenale su tutti i cosiddetti domini, cioè terra, aria, cielo. Tutti vogliono marina, esercito e aviazione e dotate di tutto e per tutto. Questo è semplicemente impensabile.
Qual è l'idea che si è fatto il presidente di Archivio Disarmo Fabrizio Battistelli sulle origini dei conflitti che in quest'ultima stagione, dal 2022 ad oggi, hanno cominciato a colpire anche l'Occidente e anche l'Occidente ricco, perché le guerre c'erano anche prima, ma per altri, forse per i più poveri tra gli abitanti di questo pianeta? Perché sono scoppiati questi conflitti nell'Occidente ricco, Battistelli? Che idea si è fatto?
Sono scoppiati perché è venuta meno l'idea del multilateralismo. Accettare cioè il principio che i problemi strategici vanno affrontati insieme con tutti gli interlocutori che hanno qualcosa da dire, a cominciare da quelli che ti si oppongono, quindi trovare un punto di incontro politico e diplomatico, come è stato nel periodo d'oro del disarmo, dove anche personalità alle antitesi come potevano essere Stati Uniti e Unione Sovietica, Reagan e Gorbaciov, però si sono messi intorno a un tavolo e hanno affrontato il tema del disarmo nucleare e ci sono riusciti. E questo è con la conferenza per la sicurezza in Europa, che poi ha dato vita all'organizzazione dell'OSCE, era un traguardo che era stato raggiunto. Avevamo una sede dove discutere, dove c'erano 50 e passa paesi europei più gli Stati Uniti e la Russia, e su in quel quadro si poteva continuare a discutere. Invece è prevalsa l'idea che una volta sconfitta l'Unione Sovietica e quindi la vittoria dell'Occidente nella terza guerra mondiale, che per fortuna era una guerra fredda, però era una guerra, sconfitta la Russia, si sarebbe potuto ignorare qualunque diversa logica, e quindi si è dato spazio al neoimperialismo di Putin come reazione anche alla mancata inclusione nell'Occidente. Ricordiamo che la Russia aveva chiesto addirittura di aderire alla NATO e la NATO aveva risposto con una risposta diplomatica non soltanto ipocrita forse, che era quella di dire la Partnership for Peace, e purtroppo poi questa partnership non è stata realizzata, non è stata effettuata. Avrebbe potuto essere un'occasione storica, non dico per includere la Russia, ma sicuramente per dialogare con la futura, con la Russia successiva, successore dell'Unione Sovietica.
Fabrizio Battistelli, presidente e fondatore di Archivio Disarmo, grazie e buona giornata.
Grazie e buon ascolto agli ascoltatori.
Sono le 11:06 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica. Fuori dal rapporto di Archivio Disagio c'è un capitolo che riguarda, che noi includiamo questa mattina, che riguardano i finanziamenti all'industria del riarmo, i sistemi bancari. Secondo il rapporto Zero Armi 2025, che è elaborato da Fondazione Finanza Etica e Rete Italiana Pace Disarmo, si scrive che i gruppi bancari più esposti nei confronti dell'industria del riarmo sono Unicredit, Intesa San Paolo, BNL, Deutsche Bank Italia, e in misura variabile, si scrive, altri gruppi italiani vengono monitorati. Per quanto riguarda l'Italia, queste ore sono ore di preoccupazione non tanto per il finanziamento al riarmo dei paesi europei, quanto per alcune questioni che riguardano gli assetti di potere nel sistema bancario italiano, proprio di queste ore. È in corso quello che potremmo definire un vero e proprio scontro per il potere nel settore bancario in Italia. Non inizia oggi questo scontro, non in queste ore, ma oggi si stanno dando forse le spallate decisive per costruire nuovi equilibri. Buongiorno e benvenuto a Gianni Dragone. Dragoni.
Buongiorno.
Buongiorno Gianni,
buongiorno.
Grazie.
Ciao Raffaele.
Grazie per essere qui con noi stamattina. Dicevo, in corso c'è uno scontro per il potere nel settore bancario italiano. Non è uno scontro che nasce in queste ore, aveva già impostato, diciamo così, i suoi cardini nei mesi scorsi. Potremmo dire che il fine ultimo di tutta questa partita è il controllo di una delle principali assicurazioni in giro per l'Europa, quindi non solo l'Italia, che sono le assicurazioni generali, che è un cuore pulsante della finanza italiana. Gestisce una quantità notevolissima di risparmi di chi vive in questo paese, 900 miliardi di euro si è detto, ha investito anche in una parte rilevante del debito pubblico italiano. Chi controllerà in futuro appunto questa cassaforte? Lo scontro di queste ore, Gianni, è proprio su questo fine.
Al centro delle operazioni c'è il controllo delle assicurazioni generali, controllo delle assicurazioni generali che è stato il motore dell'operazione che l'anno scorso per molti mesi ha tenuto banco, un'operazione controversa che poi si è conclusa, diciamo, con successo per chi l'ha proposta, cioè la scalata al monte a Mediobanca, fatta attraverso una banca che sembrava ridotta un po' agli stracci, anche se si stava riprendendo, cioè il Monte dei Paschi di Siena, ma l'impulso dell'operazione veniva da due potentissimi gruppi finanziari, che sono il gruppo Caltagirone e il gruppo Delfin, cioè gli eredi di Leonardo Del Vecchio, gruppo quindi Luxottica, che ha messo ancora più soldi, e questi due gruppi sono diventati attraverso un acquisto di azioni MPS, Monte dei Paschi, hanno lanciato la scalata con successo a Mediobanca, d'accordo col governo Meloni, il governo è azionista ancora di Monte dei Paschi, e dentro Mediobanca c'è la quota di controllo di Generali, poco più del 13%. Oggi cosa sta succedendo? Ci sono due schieramenti in manovra, ma quello più avanti, che è uscito allo scoperto dopo mesi in cui diceva di non essere interessata, è Banca Intesa San Paolo, che lancia un OPAS, cioè un'offerta pubblica di acquisto e scambio, cioè offrirà denaro e azioni proprie agli azionisti di Banca MPS per acquisirne il controllo. Se l'operazione andasse in porto, Intesa San Paolo acquisirebbe il controllo di Banca MPS attraverso Mediobanca controlla Generali, quindi Intesa San Paolo si troverebbe ad essere una grande banca europea, una banca ancora più grande, e controllerebbe le assicurazioni generali.
E questo sarebbe l'obiettivo degli obiettivi che ha raggiunto, perché come dicevi giustamente tu un attimo fa, Banca Intesa in tutta questa partita che si era aperta, come dicevamo già nei mesi scorsi, aveva giocato un ruolo sempre defilato, no? Facendosi intravedere più che vedere come protagonista di una partita da cui si è tenuta fuori. Però la preoccupazione di Banca Intesa era che il gioiello del sistema italiano non finisse in mani non gradite. Ora, la questione dei gradimenti o delle ostilità a questa operazione, se ci avviciniamo, diciamo così, ai palazzi della politica a Roma, lì troviamo delle risposte interessanti. Questa operazione di queste ore, che mette sotto l'ala di Banca Intesa, la fa diventare una superbanca a livello non solo italiano ma anche europea, questa operazione come viene guardata, perché nessuno parla con i comunicati ufficiali almeno in queste ore, come viene guardata dal governo italiano, dal governo Meloni?
Non credo che questa operazione sia stata fatta del tutto, come dire, con la politica ignara, anche se la politica non credo che l'abbia sostenuta, perché la politica, il governo almeno attuale, aveva sostenuto l'operazione MPS, insomma Caltagirone, soprattutto del vecchio, ma era Caltagirone il trade union con Meloni. Poi però all'ultima assemblea degli azionisti, che ha dovuto nominare il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, c'è stata la sorpresa, perché Caltagirone aveva voluto stromettere l'amministratore delegato Luigi Lovaglio di MPS, ma a sorpresa gli azionisti hanno votato, c'era una lista in cui c'era Lovaglio e questa ha vinto. E credo che, siccome Lovaglio era appoggiato dal governo, perché dal ministro dell'economia Giorgetti, leghista, perché Lovaglio ha guidato anche il credito valtellinese, quindi in zona Lega, prima di arrivare a Monte dei Paschi, e si ritiene che forse tutta l'operazione sia nata, benché non ci siano prove, l'operazione su MPS, la scalata su MPS, fosse stata un'idea anche nata da Lovaglio Giorgetti, poi sostenuta con i soldi di Caltagirone e di Del Vecchio. Pertanto MPS non ha risposto a questa ancora a questa lettera ufficiale, comunicato ufficiale di Intesa, che poi dovrà essere sottoposto all'assemblea degli azionisti a settembre, quindi non è che si decide adesso in pochi giorni. Però MPS sembrava andare verso una possibile aggregazione con Banco BPM, cioè quella che è nata della fusione dell'ex Banca Popolare di Milano con l'ex Banco Popolare di Milano, che è vicino, il cui amministratore delegato Castagna è proprio considerato vicino alla Lega della Lega. E ricordiamo un fatto, che tutto il grande risico bancario dell'anno scorso origina, o guarda caso avviene dopo che un'altra grande banca italiana, Unicredit, guidata da Andrea Orsel, che non ha buoni rapporti con questo governo, Orsel non ha buoni rapporti col governo, aveva fatto un'offerta di acquisto e scambio, un OPAS, comunque di scalata su Banco BPM, e lì il governo ha usato l'azione d'oro, il diritto di veto, cioè il Golden Power, per bloccare l'offerta di Unicredit, come se Unicredit fosse una banca straniera, perché
straniera e ostile, sì.
È ostile, ma in realtà Unicredit ha degli azionisti stranieri, ma Unicredit è una banca italiana. Cosa è successo però? Che il governo poi con questo voleva favorire quello che sembrava il cosiddetto terzo polo, cioè l'unione tra due banche medie, Banco BPM e Monte dei Paschi. Poi non è successo, perché è arrivata la scalata a Mediobanca, ma Banco BPM, fermiamoci un attimo qui, perché visto che Banco BPM ieri ha ufficializzato che avrebbe inviato una proposta di aggregazione a Monte dei Paschi, cioè una proposta di aggregazione vuol dire una proposta di fusione e amichevole, e quindi, come dire, che c'era già un dialogo tra le due banche. Banco BPM di chi è? Bisogna sempre andare a vedere poi chi sono gli azionisti. Allora, nessuna di queste entità di cui stiamo parlando ha un socio di controllo, cioè un socio che da solo la controlli. Allora, Banco BPM ha come principale azionista il Crédit Agricole, che è una banca francese. Crédit Agricole aveva il 10%, è salito al 20%, e l'anno scorso, cioè negli ultimi mesi, il governo l'ha autorizzata con il Golden Power a salire anche oltre, cioè potrebbe arrivare fino al 30%.
Quindi, lo straniero buono e il finto straniero cattivo.
Esatto, quindi se l'operazione dovesse andare in porto, perché il mercato è ancora aperto, quindi bisognerà vedere cosa accade, anche se credo che di fronte a una mossa di un colosso come Intesa, che poi non è da sola perché c'è anche Unipol per un pezzo dell'operazione, è difficile organizzare, però bisogna vedere anche cosa dirà il governo, perché Unicredit è stata bloccata
Certo,
nell'operazione.
Gianni, abbiamo una
Vabbè,
manciata di
quindi
secondi, prego.
sarebbe come dare, se vincesse BPM, sarebbe come dare le generali ai francesi, quindi, perché i francesi sono l'azionista principale di BPM, quindi questo va considerato.
E però non sembra essere proprio questa forse una delle soluzioni più
Non
probabili.
sembra.
Quindi, riepilogando, al centro di questa vicenda c'è il controllo futuro di Assicurazioni Generali, appunto abbiamo detto di una cassaforte, di qualcosa di molto importante dal punto di vista finanziario e conseguentemente anche politico. Quelli che ce l'hanno in mano adesso sono quelli che hanno fatto l'assalto a Mediobanca nei mesi scorsi, Caltagirone, Del Vecchio, con l'aiuto anche del governo. Arriva e irrompe Intesa in queste ultime 24 ore, almeno pubblicamente, e dice: no, lo controllo io, generali. La partita conclusiva, Gianni, è se Intesa dovrà sfidare ancora un ultimo concorrente prima di dire che il bottino è preso, e cioè a dire Unicredit.
Sì, poi c'è Unicredit che è fuori da questa mossa, si sta concentrando sull'offerta in Germania per comprare Commerzbank, però Unicredit è anche azionista delle generali, ha più dell'8% e certo non credo che sia, come dire, disinteressata a tutta la
Certo.
partita, è da vedere se c'è spazio. Credo che su generali sia difficile, però vediamo come risponde MPS, perché se MPS rispondesse a favore dell'offerta di Banco BPM, offerta che non c'è ancora, e dicesse quella di Intesa San Paolo non è un'operazione amichevole, allora lo scenario potrebbe di nuovo avere delle sorprese e quindi esserci spazio anche per un terzo ulteriore, di credito o altro.
Gianni Dragoni, giornalista economico da una lunga stagione, e ne abbiamo approfittato anche oggi per, diciamo così, acquisire informazioni, considerazioni, analisi su quello che sta succedendo nel mondo delle banche, soprattutto in Italia, ma ovviamente quello che sta succedendo qui avrà riflessi di sicuro anche quantomeno a livello europeo. Gianni, grazie e buona giornata, a presto.
Buona giornata a tutti.
Undici e 28 minuti, è arrivato il momento di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Ci risentiamo domani alle 11. La linea adesso va ad Ira Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.